I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme per rivivere i momenti principali della settimana appena trascorsa con Papa Francesco. Parleremo naturalmente del viaggio in Svezia, ma parliamo inizialmente dell'udienza generale, quella del mercoledì in piazza San Pietro. La malattia, la solitudine, visitare i carcerati e tanto altro nella udienza di questa mattina. E poi naturalmente ci saranno altri appuntamenti, ma ascoltiamo le parole del Papa.
La vita di Gesù, soprattutto nei 3 anni del suo ministero pubblico, è stata un incessante incontro con le persone. Tra queste un posto speciale hanno avuto gli ammalati. Quante pagine dei Vangeli narrano questi incontri? Il paralitico, il cieco, il lebbroso, l'endemoniato, l'epilettico e innumerevoli malati di ogni tipo. Gesù si è fatto vicino a ognuno di loro e li ha guariti con la sua presenza e la potenza della sua forza risanatrice. Pertanto non può mancare tra le opere di misericordia quella di visitare e assistere le persone malate. Insieme a questa possiamo inserire anche quella di essere vicino alle persone che si trovano in prigione. Infatti, sia i malati che i carcerati vivono una condizione che limita la loro libertà. E proprio quando ci manca ci rendiamo conto di quanto essa sia preziosa. Gesù ci ha donato la possibilità di essere liberi nonostante il limite della malattia e delle restrizioni. Egli ci offre la libertà che proviene dall'incontro con Lui e dal senso nuovo che questo incontro porta alla nostra condizione personale. Con queste opere di misericordia, il Signore ci invita a un gesto di grande umanità, la condivisione. Ricordiamo questa parola, la condivisione. Chi è malato spesso si sente solo. Non possiamo nascondere che soprattutto ai nostri giorni, proprio nella malattia, si fa esperienza più profonda della solitudine che attraversa gran parte della vita. Una visita può far sentire la persona malata meno sola e un po' di compagnia è un'ottima medicina. Un sorriso, una carezza, una stretta di mano sono gesti semplici, ma tanto importanti per chi sente di essere abbandonato a se stesso. Quante persone si dedicano a visitare gli ammalati negli ospedali o nelle loro case? È un'opera di volontariato impagabile. Quando viene fatta nel nome del Signore, allora diventa anche espressione eloquente ed efficace di misericordia. Non lasciamo sole le persone malate. Non impediamo loro di trovare sollievo e a noi di essere arricchiti per la vicinanza a chi soffre. Gli ospedali sono vere cattedrali del dolore, dove però si rende evidente anche la forza della carità che sostiene e prova compassione. Alla stessa stregua penso a quanti sono rinchiusi in carcere, Gesù non ha dimenticato neppure loro. Ponendo la visita ai carcerati tra le opere di misericordia, ha voluto invitarci anzitutto a non farci giudici di nessuno. Certo, se uno è in carcere è perché ha sbagliato, non ha rispettato la legge e la convivenza civile. Perciò in prigione sta scontando la sua pena. Ma qualunque cosa un carcerato possa aver fatto, egli rimane pur sempre amato da Dio. Chi può entrare nell'intimo della sua coscienza per capire che cosa prova? Chi può comprenderne il dolore e il rimorso? È troppo facile lavarsi le mani affermando che ha sbagliato. Un cristiano è chiamato piuttosto a farsene carico, perché chi ha sbagliato comprenda il male compiuto e ritorna in se stesso. La mancanza di libertà è senza dubbio una delle privazioni più grandi per l'essere umano. Se a questa si aggiunge il degrado per le condizioni spesso prive di umanità in cui queste persone si trovano a vivere, allora è davvero il caso in cui un cristiano si sente provocato a fare di tutto per restituire loro dignità. Visitare le persone in carcere è un'opera di misericordia che soprattutto oggi assume un valore particolare per le diverse forme di giustizialismo a cui siamo sottoposti. Nessuno dunque punti il dito contro qualcuno. Tutti invece rendiamoci strumenti di misericordia con atteggiamenti di condivisione e di rispetto. Penso spesso ai carcerati, li porto nel cuore. Mi domando che cosa li ha portati a delinquere e come abbiamo potuto cedere alle diverse forme di male. Eppure, insieme a questi pensieri sento che hanno tutti bisogno di vicinanza e di tenerezza, perché la misericordia di Dio compie prodigi. Quante lacrime ho visto scendere sulle guance di prigionieri che forse mai in vita loro avevano pianto, e questo solo perché si sono sentiti accolti e amati. E non dimentichiamo che anche Gesù e gli apostoli hanno fatto esperienza della prigione. Nei racconti della passione conosciamo le sofferenze a cui il Signore è stato sottoposto: catturato, trascinato come un malfattore, deriso, flagellato, incoronato di spine. Lui, il solo innocente. E anche San Pietro e San Paolo sono stati in carcere. Domenica scorsa, che è stata la domenica del giubileo dei carcerati, nel pomeriggio è venuto a trovarmi un gruppo di carcerati padovani. E io gli domandai cosa farebbero il giorno dopo, prima di tornare a Padova. E mi hanno detto: no, andremo al carcere Mamertina per condividere l'esperienza di San Paolo. È bello, sentire quello mi ha fatto bene. Questi carcerati volevano trovare Paolo prigioniero pure, è una cosa bella, a me ha fatto bene. E anche lì in prigione Pietro e Paolo hanno pregato ed evangelizzato. È commovente la pagina degli Atti degli Apostoli in cui viene raccontata la prigionia di Paolo. Si sentiva solo e desiderava che qualcuno degli amici le facesse visita. Si sentiva solo perché la grande maggioranza lo aveva lasciato solo, al grande Paolo. Queste opere di misericordia, come si vede, sono antiche, eppure sempre attuali. Gesù ha lasciato quello che stava facendo per andare a visitare, a fare visita alla suocera di Pietro. Un'opera di carità antica, Gesù l'ha fatta. Non cadiamo nell'indifferenza, ma diventiamo strumenti della misericordia di Dio. Tutti noi possiamo essere strumenti della misericordia di Dio e questo ci farà bene, più bene a noi che agli altri, perché la misericordia passa attraverso un gesto, una parola, una visita. E per questa misericordia noi è un atto per restituire gioia e dignità a chi l'ha perduta. Grazie.
E di questa dignità il Papa ha parlato a lungo nel Giubileo del Mondo Carcerario che si è celebrato domenica scorsa, un appuntamento decisamente molto importante. E ce ne parla Massimiliano Menichetti.
Cari detenuti, è il giorno del vostro Giubileo, che oggi dinanzi al Signore la vostra speranza sia accesa.
La speranza è dono di Dio, dice, dobbiamo chiederla, è posta nel più profondo del cuore di ogni persona. Sempre, precisa, deve prevalere la certezza della presenza e della compassione di Dio, nonostante il male che abbiamo compiuto.
La speranza non può venire meno. Una cosa, infatti, è ciò che meritiamo per il male compiuto. Altra cosa, invece, è il respiro della speranza, che non può essere soffocato da niente e da nessuno.
Insomma, la speranza per il Papa è la prova interiore della forza delle misericordie di Dio, che chiede di guardare avanti e di vincere con la fede l'attrattiva verso il male e il peccato. La Chiesa in calza non può rinunciare a suscitare in ognuno il desiderio della vera libertà. Poi parla dell'ipocrisia di chi punta il dito verso l'altro.
Ogni volta che entro in un carcere mi domando perché loro e non io. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare, tutti in una o altra maniera abbiamo sbagliato. E quell'ipocrisia fa che non si pensi alla possibilità di cambiare vita.
Invita a non rinchiudersi nel passato e a non cadere nella tentazione di pensare di non poter essere perdonati.
La storia che inizia oggi e che guarda al futuro è ancora tutta da scrivere con la grazia di Dio e con la vostra personale responsabilità.
E un'altra categoria che è a cuore particolarmente a Papa Francesco ed è quella delle persone colpite e massacrate dalla tratta delle persone umane, e di questo si occupano molte organizzazioni, in particolare una organizzazione di suore, la Renate, e queste suore sono state ricevute da Papa Francesco. Deborah Donnini.
Nel discorso rivolto alle tante religiose impegnate ogni giorno ad aiutare le vittime di tratta e sfruttamento, Francesco entra subito nel vivo del tema, a lui molto caro fin dagli anni di Buenos Aires e ripreso più volte anche nel recente incontro con il gruppo Santa Marta. Il Papa chiede che tutti, nel tempo di grazia del Giubileo, come il buon samaritano, portino il balsamo della misericordia di Dio alle tante ferite presenti nel nostro mondo.
Una delle più dolorose di queste ferite aperte è la tratta di esseri umani, una moderna forma di schiavitù che viola la dignità, dono di Dio, in tanti nostri fratelli e sorelle e costituisce un vero crimine contro l'umanità.
Molto è stato fatto per conoscere la gravità del fenomeno, mentre molto di più resta da compiere per innalzare il livello di consapevolezza nell'opinione pubblica e per un migliore coordinamento da parte di governi, autorità giudiziarie, legislative e operatori sociali, rileva Francesco. Fra le sfide quella dell'indifferenza di fronte ad una realtà in cui operano potenti interessi economici.
Come ben sapete, una delle sfide a questo lavoro di sensibilizzazione, di educazione e di coordinamento è una certa indifferenza e persino complicità, una tendenza da parte di molti a voltarsi dall'altra parte, mentre potenti interessi economici e reti criminose sono all'opera.
Quindi il Papa ringrazia per il lavoro fatto sia sul fronte dell'accrescimento della coscienza sociale sia su quello del recupero.
Per questa ragione esprimo il mio apprezzamento per il vostro impegno al fine di accrescere la coscienza sociale circa la dimensione di questa piaga che colpisce specialmente le donne e i bambini. Ma in modo del tutto speciale vi ringrazio per la vostra fedele testimonianza al Vangelo della Misericordia, come è dimostrato dal vostro impegno nel recupero e nella riabilitazione delle vittime.
Francesco non dimentica gli sforzi enormi e spesso silenziosi fatti nei molti anni da congregazioni religiose, specialmente femminili, verso chi è stato ferito nella sua dignità. In modo particolare si riferisce al contributo delle donne nell'accompagnare altre donne e bambini, che spesso sono le vittime, in un itinerario personale di guarigione e reintegrazione. Infine esprime la sua fiducia sul contributo che questi giorni di condivisioni di esperienze porteranno per una più efficace testimonianza del Vangelo in quella che definisce come una delle grandi periferie della nostra società.
Omaggio del Papa nel mese di novembre ai defunti, ai cardinali, alle persone semplici, una riflessione sulla morte. Alessandro Guarasci.
Il mese di novembre è dedicato al ricordo dei morti e a San Pietro il Papa prega per i cardinali e vescovi defunti nell'anno. Francesco afferma che in questa luce di fede ci sentiamo ancora più vicini ai nostri fratelli defunti. La morte ci ha apparentemente separati, ma la potenza di Cristo e del suo Spirito ci unisce in modo ancora più profondo.
Continueremo a sentirli accanto a noi nella comunione dei santi. Nutriti del Padre e della vita, anche noi, insieme con quanti ci hanno preceduto, attendiamo con ferma speranza il giorno dell'incontro faccia a faccia con il volto luminoso e misericordioso del Padre.
Il mese di novembre è dedicato al ricordo dei morti e a San Pietro il Papa prega per i cardinali e vescovi defunti nell'anno. Francesco afferma che in questa luce di fede ci sentiamo ancora più vicini ai nostri fratelli defunti. La morte ci ha apparentemente separati, ma la potenza di Cristo e del suo Spirito ci unisce in modo ancora più profondo.
Continueremo a sentirli accanto a noi nella comunione dei santi. Nutriti del Padre e della vita, anche noi, insieme con quanti ci hanno preceduto, attendiamo con ferma speranza il giorno dell'incontro faccia a faccia con il volto luminoso e misericordioso del Padre.
E appunto, riferendosi ai cardinali e ai vescovi defunti, il pontefice afferma che con il loro ministero hanno impresso nei cuori dei loro fedeli la consolante verità che grazia e misericordia sono per i suoi eletti. Il Papa li definisce pastori del gregge di Cristo e, ad imitazione di lui, si sono spesi, donati e sacrificati per la salvezza del popolo a loro affidato.
Lo hanno santificato mediante i sacramenti e lo hanno guidato sulla via della salvezza. Pieni della potenza dello Spirito Santo, hanno annunciato il Vangelo con amore paterno, si sono sforzati di amare tutti, specialmente i poveri, gli indefessi e i bisognosi di aiuto.
Francesco poi ricorda che il cammino verso la casa del Padre comincia per ciascuno di noi nel giorno stesso in cui apriamo gli occhi alla luce mediante il battesimo alla grazia. Una tappa importante di questo cammino per noi sacerdoti e vescovi, ha detto, è il momento in cui pronunciamo l'eccomi durante l'ordinazione sacerdotale. Da quel momento siamo in modo speciale uniti a Cristo, associati al suo sacerdozio ministeriale.
E per i fedeli defunti il Papa quest'anno ha celebrato la messa nel cimitero romano di Prima Porta, cambiando la tradizione che voleva la celebrazione al verano, una innovazione che è servita a essere vicina a molte persone che hanno i loro cari sepolti in questo importante cimitero romano. Ce ne parla Roberta Gisotti.
Commemorare i defunti ha un doppio significato, ha spiegato Papa Francesco nell'omelia della messa a Prima Porta. Un cimitero è triste, ha detto, ci ricorda i nostri cari che se ne sono andati e ci ricorda anche il futuro, la morte. E in questa tristezza noi portiamo dei fiori come un segno di speranza.
E la tristezza si mischia con la speranza. E questo è che tutti noi sentiamo oggi in questa celebrazione. La memoria dei nostri davanti alle spoglie di loro e la speranza. Ma anche sentiamo che questa speranza si aiuta, perché anche noi dobbiamo fare questo cammino.
E chi ha fatto per primo questo cammino è stato Gesù, che con la sua croce, ha sottolineato il Papa, ci ha aperto la porta della speranza della resurrezione.
Con la certezza, ma la sicurezza, quella certezza uscita dalle labbra di Gesù. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Importante incontro per Papa Francesco durante questa settimana per i movimenti popolari. Terzo incontro internazionale, il Papa ha voluto ricevere i rappresentanti dei movimenti popolari nell'aula Paolo VI in Vaticano. Ecco il discorso.
Terra, casa e lavoro per tutti, questo è il grido con il quale il Papa esprime la sete di giustizia di tutti i partecipanti al terzo incontro dei movimenti popolari. Francesco ricorda l'ultimo appuntamento in Bolivia, loda il dialogo tra i milioni di persone che lavorano quotidianamente per la giustizia in tutto il mondo e che sta mettendo radici. Tuttavia questa germinazione, che è lenta, è minacciata da forze potenti che possono neutralizzare questo processo di maturazione, di un cambiamento che sia in grado di spostare il primato del denaro e mettere nuovamente al centro l'essere umano.
Chi governa allora?
Il denaro. Come governa? Con la frusta della paura, della disuguaglianza, della violenza economica, sociale, culturale e militare, che genera sempre più violenza in una spirale discendente che sembra non finire mai. Francesco parla del terrorismo di base che deriva dal controllo globale del denaro sulla terra. Di questo si alimentano il narcoterrorismo, il terrorismo di Stato e quello che alcuni erroneamente chiamano terrorismo etnico o religioso.
Però nessun popolo, nessuna religione è terrorista.
Nessun popolo, nessuna religione è terrorista. È vero, ci sono piccoli gruppi fondamentalisti da ogni parte, ma il terrorismo inizia quando hai cacciato via la meraviglia del creato, l'uomo e la donna, e hai messo lì il denaro. Tale sistema è terroristico. La Chiesa si ribella contro l'idolo denaro, che regna invece di servire, tiranneggia e terrorizza l'umanità. È tirannia terroristica, e quando questo terrore, espresso nelle periferie, con massacri, saccheggi, oppressione e ingiustizia, esplode con diverse forme di violenza, i cittadini sono tentati dalla falsa sicurezza dei muri fisici o sociali.
Muros che encierran a unos.
Muri che rinchiudono alcuni ed esiliano altri. Cittadini murati, terrorizzati da un lato, esclusi, esiliati, ancor più terrorizzati dall'altro. La paura alimentata e manipolata diviene buon affare per i mercanti di armi e di morte. È una paura che anestetizza di fronte alla sofferenza degli altri e che alla fine rende crudeli. Ed è qui che Francesco chiede di pregare affinché Dio possa dare coraggio a coloro che hanno paura e possa ammorbidire i loro cuori in questo anno della misericordia, che è il miglior antidoto contro la paura, meglio degli antidepressivi e degli ansiolitici, molto più efficace dei muri, delle inferriate, degli allarmi e delle armi, ed è gratis, è un dono di Dio. Francesco chiede di continuare a costruire ponti tra i popoli per abbattere i muri dell'esclusione e dello sfruttamento, e chiede anche di affrontare il terrore con l'amore. Il Papa rivolge il pensiero a chi è privato della dignità del lavoro, a chi è vittima degli ipocriti, che per difendere sistemi ingiusti si oppongono a che siano guariti. Parla delle realtà di lavoro inventate dai poveri organizzati, come le cooperative, o il recupero di una fabbrica fallita.
Quando ha senetto...
State imitando Gesù perché cercate di risanare, anche se solo un pochino, anche se precariamente, questa atrofia del sistema socio-economico imperante che è la disoccupazione. Terra, casa e lavoro per tutti, il grido dei popoli che il Papa fa proprio, è un progetto ponte dei popoli di fronte al progetto muro del denaro. Bisogna aiutare a guarire il mondo dalla sua atrofia morale, che è il contrario dello sviluppo.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.